Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Vasco Filigini in console, di Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio in regia per un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, in questo caso in particolare l'Africa com'è e come potrebbe essere, in quanto oggi l'argomento che tratteremo riguarda proprio il continente africano e in realtà mette in relazione due continenti della nostra terra, naturalmente Asia ed Africa. Parleremo infatti di penetrazione cinese in Africa. Martedì scorso è stato presentato Safari cinese, risorse, petrolio, mercati, la Cina conquista l'Africa. Questo il titolo del libro pubblicato da O/O Edizioni. Le due O stanno per Occidente ed Oriente, questo lo diciamo per chi magari si domandasse questo strano nome, chi non conoscesse le edizioni O/O, ecco, O sta per Occidente ed Oriente, ecco, un modo anche per unire queste due realtà del mondo, in questo caso però ecco Africa ed Asia, in particolare visto dal punto della prospettiva della conquista, diciamo, cinese del continente africano. Autrici del libro Cecilia Brighi, Irene Panozzo e Ilaria Maria Sala. Avremo in diretta telefonica una delle autrici, una è qui accanto a me in studio. Prima di dare il benvenuto a entrambe, però a questo punto entriamo un po' in atmosfera, in questo caso esclusivamente africana, qua non ci sono ancora contaminazioni cinesi. Ascoltiamo allora un po' di musica di Salif Keita direttamente dal Mali.
Je t'aime mi amore, me ni befie. And it is a little too much.
E questa era Salif Keita, ancora non contaminato da musica cinese, poi magari potrebbe venire un bel matrimonio musicale, chi lo sa. In ogni caso, questa era pura musica del Mali. Dicevamo che oggi parliamo di Cina in Africa, la penetrazione cinese in Africa. Il libro Safari cinese, risorse, petrolio, mercati, la Cina conquista l'Africa, ce ne dà l'occasione. Allora diamo il benvenuto innanzitutto a una delle autrici, la giornalista Irene Panozzo. Buongiorno Irene.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Irene Panozzo ha scritto questo libro insieme a Cecilia Brighi, sindacalista della CISL, che fa parte tra l'altro del consiglio dell'amministrazione dell'OIL, l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, che è in diretta telefonica con noi e a cui diamo immediatamente anche a lei il buongiorno. Buongiorno Cecilia.
Buongiorno a tutti voi.
grazie della presenza con noi, seppur telefonica ma in diretta. E naturalmente salutiamo anche ad Hong Kong, dove si trova, ma non è in questo caso collegata con noi, la terza autrice del libro, Ilaria Maria Sala, che è collaboratrice con Le Monde, con Diario e con il Domenicale del Sole 24 Ore, che vive ormai da 17 anni in Asia, quindi conosce molto bene quel continente, quindi soprattutto la parte cinese. Ognuna delle autrici chiaramente si è occupata in particolare di una realtà di questo fenomeno di conquista cinese del continente africano. Ma allora andiamo con ordine. Io vorrei subito chiedere a Irene: avete scelto di intitolare questo libro Safari cinese. Evidentemente Safari evoca molto l'Africa, evoca molto il discorso anche di caccia grossa. Si potrebbe pensare a un qualche cosa come un mordi e fuggi. Turisticamente il safari può durare uno, due giorni, tre giorni, poi uno prende e se ne rientra magari a casa, o altrimenti uno può pensare invece a qualche cosa di più duraturo. Ecco, al di là delle metafore, questo arrivo dei cinesi in Africa, che come vedremo non data proprio soltanto da oggi, cambiano le motivazioni ma il discorso è precedente, ma prima di tutto, secondo quello che tu hai potuto osservare proprio nello scrivere questo libro, la presenza cinese è più uno stile mordi e fuggi o per impiantare qualche cosa di più stabile?
L'impressione è che la strategia cinese di penetrazione nel continente africano debba durare. E questo è dato, questa impressione è data essenzialmente da alcune caratteristiche che i cinesi hanno dato appunto a questa loro strategia di penetrazione in Africa. È chiaro, ed è diventato chiaro sempre di più negli ultimi anni, man mano che il fenomeno diventava più importante e riguardava di fatto la stragrande maggioranza dei paesi africani, che i cinesi stanno tenendo un comportamento che ha una visione di lungo periodo, non di breve periodo. E una visione di lungo periodo legata essenzialmente al business, cioè ciò che porta in questo momento, che ha portato negli ultimi 10 anni i cinesi in Africa, diversamente da quello che era successo nei precedenti 40, cioè dall'indipendenza degli anni 60 fino a circa la metà degli anni 90, è essenzialmente non più l'ideologia ma il business, la necessità di fare affari. Ma forti anche di una struttura economica e anche politica molto particolare, i cinesi fanno affari badando a lungo periodo, senza pensare al profitto immediato, che invece è la preoccupazione maggiore delle società, delle compagnie internazionali private, come potrebbero essere quelle europee o statunitensi, che devono fare profitti. La Cina manda in Africa soprattutto imprese di Stato, per cui i profitti immediati non sono il pensiero principale, e quindi può permettersi di fare appunto una strategia di lungo periodo.
Ecco, questo come vediamo sono soprattutto quindi motivazioni economiche in questa ondata di penetrazione cinese. Tra poco tra l'altro parleremo anche di questo con Cecilia Brighio, però ancora vorrei chiedere a Irene Panozzo, anche per chi magari mastica un po' meno bene rispetto alle autrici di Cina e Africa. Ecco, parlavi prima di ideologia e parlavi anche del fatto che appunto la Cina in Africa non è certo un qualche cosa, una novità. Ecco, un mini riassunto, quali erano le motivazioni? Ecco, ho parlato di ideologia, qual era la motivazione cinese per andare in Africa fino ad oggi, diciamo?
Le motivazioni cinese, diciamo appunto dagli anni 60 fino alla metà degli anni 90, sono state essenzialmente appunto ideologiche e si inserivano nel quadro del postcolonialismo, della decolonizzazione, della alleanza tra paesi in via di sviluppo e soprattutto nell'alleanza dei paesi del terzo mondo. E quindi dagli anni 60 in poi una serie di governi più orientati che avevano scelto o la via socialista o la via marxista-leninista hanno ottenuto ottimi rapporti con Pechino, per cui Pechino negli anni ha formato i quadri, ha dato assistenza e addestramento alle lotte ad esempio di liberazione nazionale nell'Africa australe, quelle che hanno poi ottenuto l'indipendenza più tardi, quindi Mozambico, Angola, lo Zimbabwe eccetera. Tutto questo quindi aveva una base essenzialmente ideologica, di amicizia tra paesi amici, appunto, tra paesi che condividevano determinati punti fermi ideologici. E in parte è rimasto soprattutto la retorica del terzomondismo e dell'alleanza tra paesi in via di sviluppo, per cui anche i documenti più recenti sulle quali la politica attuale cinese con l'Africa si basa richiamano questa amicizia cinquantennale e l'amicizia tra il più grande paese in via di sviluppo del mondo, cioè la Cina, e il continente che ha il più grande numero di paesi in via di sviluppo. Ma in realtà ormai si tratta solo di retorica.
Ecco, quindi questo è il quadro che abilmente Irene è riuscita a fare proprio per farci capire un po' qual è stato l'excursus, anche il cambiamento della presenza cinese, che probabilmente si è basata proprio sulla presenza precedente per poi instaurare con determinati paesi in particolare un nuovo indirizzo che è in particolare legato all'economia. Io vorrei a questo punto diciamo così sfruttare la presenza di Cecilia Brichi in quanto sindacalista, in quanto membro dell'OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro, per capire meglio come è organizzata questa penetrazione cinese anche a livello di forza lavoro. Ecco, Cecilia Brichi, come si è organizzata la Cina in questo senso? Ecco, questa spedizione cinese, innanzitutto con qual tipo di operai avviene? Operai locali o operai portati da casa?
Beh, intanto bisogna dire che nel vertice di Pechino, il summit di Pechino del novembre del 2006, la Cina ha definito un quadro di iniziative di lungo periodo, come diceva Irene Panozzo, di carattere economico, anche politico. A mio avviso c'è un detto molto importante. E, l'obiettivo è quello di raddoppiare gli aiuti all'Africa, di dare prestiti preferenziali e crediti all'esportazione con un tasso di rientro bassissimo e con un periodo molto lungo. Quindi una cancellazione del debito, l'eliminazione dei dazi doganali, l'apertura di zone cosiddette zone di cooperazione commerciale ed economica, le cosiddette zone franche per la produzione, e poi la firma di una serie di accordi di tutela degli investimenti e degli investitori cinesi. E ovviamente il scambio di tutto ciò, cioè tutto questo pacchetto di aiuti e di iniziative economiche e commerciali ha uno scambio che è l'apertura l'impegno da parte dei governi africani all'apertura nei confronti delle imprese cinesi e quindi la cooperazione soprattutto nei settori strategici, quindi risorse, energia, settori minerari e così via.
Ecco, quindi qui veniamo proprio al discorso della poi presenza effettiva cinese in termini proprio fisici. Ecco, gli operai, come dicevamo prima, la manodopera, sì, meglio detto. Ecco.
In molte di queste situazioni la Cina importa i propri lavoratori, i propri tecnici e utilizza anche i lavoratori locali con dei costi bassissimi, soprattutto nel settore delle infrastrutture, un settore che è stato abbandonato negli anni passati dalle imprese occidentali, diciamo. In questo settore, in cui appunto gli aiuti pubblici sono crollati del 50%, nonostante che l'istituzione internazionale, l'UNCTAD in particolare, denunciasse questa assenza e l'importanza poi invece di intervenire nelle infrastrutture, in questo settore loro hanno portato in Mauritania, nel Maurizio, in Mali, eccetera, in altri paesi, spesso anche detenuti cinesi che ovviamente lavorano con un costo del lavoro bassissimo perché è pari allo zero, e quindi creano anche una concorrenza sleale nei confronti delle imprese europee o anche italiane che vorrebbero lavorare in questi settori e quindi accedere ai contratti di Banca Mondiale. Devo dire che non è che le imprese europee e italiane siano meglio potenzialmente di quelle cinesi, non possono comportarsi come quelle cinesi, perché noi abbiamo
una
serie di regole che i cinesi non possono, non rispettano.
Ecco, infatti lei tocca proprio un punto importante, almeno dal punto di vista della prospettiva in cui legge anche il libro che voi avete scritto. Ecco, non possono, lei parlava per quanto riguarda europei e statunitensi, ecco, lei come sindacalista e anche come proprio membro del consiglio di amministrazione dell'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ci può dire quanto eventualmente organismi internazionali, almeno sappiamo che la Cina fa parte del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quanto possono organismi internazionali incidere eventualmente, costringere eventualmente, è una domanda naturalmente, vedremo quale sarà la risposta, la Cina a rispettare maggiormente i diritti del lavoro, che certamente non sono quanto, non è proprio ciò per cui la Cina brilla maggiormente.
Guardi, la Cina non è membro dell'OCSE, l'OCSE ha approvato delle linee guida per le imprese multinazionali, quindi per il loro comportamento nei paesi terzi, e sono linee guida vincolanti per i governi, anche se non sono per le imprese stesse, però creano una procedura di denuncia e di verifica del comportamento di queste imprese, quindi c'è già questo fatto, la Cina ha le mani libere molto più degli altri paesi. La Cina non ha approvato i cosiddetti principi dell'Equator, che sono un codice di condotta approvato dalla Banca Mondiale ed è principio adottato dall'80% delle banche commerciali mondiali, e ci sono dei requisiti minimi, parliamo di requisiti proprio minimi sul piano sociale ed ambientale, e anche qui loro non lo hanno fatto, si sono creati dei propri principi di cui nessuno sa nulla perché non sono stati neanche pubblicati. E poi non rispetta le regole nazionali, cioè le norme dei paesi in cui va, il caso dello Zambia o anche dell'Angola, dove ci sono state violazioni pesanti dei diritti del lavoro, soprattutto nel settore minerario, denunciati anche dal ministro del lavoro dello Zambia, che poi ha fatto anche un accordo per cercare di arginare queste pesanti violazioni dei lavoratori, soprattutto dei minatori, no? Quindi ci sono condizioni di lavoro pesantissime, quindi orari di lavoro infiniti, salari bassissimi, assenza di misure di sicurezza, e non c'è appunto nessun rispetto neanche delle cosiddette norme di responsabilità.
E sembra quasi, Cecilia Brighi, che però le indicazioni che magari vengono proprio dall'organizzazione per la quale lei è membro del consiglio d'amministrazione dell'OIL non vengano assolutamente neanche ascoltate dalla famosa Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo che significa? Che anche Europa e Stati Uniti alla fine accettano di chiudere un occhio in questo senso?
Dunque, l'Organizzazione Mondiale del Commercio non ha nessun vincolo sul piano del rispetto delle norme fondamentali del lavoro o del cosiddetto, diciamo, dimensione sociale del commercio. Si è arrivati a marzo scorso a fare un documento congiunto sul rapporto tra norme commerciali e occupazione tra l'OIL e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma è ben lungi da arrivare un qualsiasi legame o qualsiasi procedura di verifica dell'impatto delle norme o dei comportamenti commerciali da parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Tra l'altro l'entrata della Cina nell'OMC e la chiusura la fine dell'accordo multifibre ha chiuso completamente gli interi settori produttivi, come il tessile e abbigliamento nell'Esopo, che era un paese con un'industria prevalentemente basata sul tessile, è diventato il secondo settore di impiego dopo quello pubblico, in cui il 75% degli introiti venivano dalle esportazioni di questo settore, praticamente un settore completamente sparito.
Quindi
lo stesso in Kenya, le zone franche keniote, che erano nate nel 90 dalla Banca Mondiale, che avevano prevalentemente donne al lavoro pagate pochissimo, sono state ridotte della metà perché l'importazione di prodotti a basso costo dalla Cina ha praticamente fatto chiudere quelle imprese che lavoravano già con condizioni di lavoro e salari estremamente bassi, tanto che il governo sudafricano, su richiesta del sindacato sudafricano, ha dovuto fare un accordo di salvaguardia di questo settore con il governo cinese.
Ecco, quanto ci ha appena detto, quindi in questo caso Cecilia Brighi, ci fa capire anche quanto sia complesso poi eventualmente arrivare a una qualche forma così di pressione, soprattutto su un paese come la Cina, per la tutela dei diritti del lavoro. Io vorrei adesso però ritornare anche con Irene Panozzo, per capire, ecco, quali sono poi le ripercussioni, se ci sono, a livello anche sociale, nei paesi in cui c'è maggiore tentativo di penetrazione da parte cinese. Ecco, a livello sociale, qual è la relazione tra africani e cinesi?
In molti casi la relazione tra africani e cinesi è quasi inesistente, il che è un po' sorprendente visto soprattutto le grandi cifre, i grandi numeri di cinesi presenti ormai in alcuni paesi particolarmente strategici per Pechino. Pensiamo al Sudan e all'Angola, nei cui settori petroliferi sono fondamentali per coprire almeno in parte il fabbisogno di energia del gigante cinese. In entrambi i casi, ma io posso parlare di più del Sudan, che è il caso che conosco personalmente meglio, le due comunità quasi non si toccano, non si incontrano. I cinesi sono arrivati in Sudan alla metà degli anni 90 e il Sudan è stato un po' il paese dove hanno messo a punto questa nuova strategia, ma di fatto non si vedono. Hanno costruito una pipeline lunga 1600 chilometri, hanno le raffinerie di petrolio, eccetera, eccetera, ma a Khartoum non si sa esattamente dove vivano. Vivono probabilmente nei loro compound e l'unica occasione di incontrarli è incontrare gli uomini d'affari, quindi quelli di più alto livello, all'aeroporto oppure negli ambiti, nei palazzi governativi. Ma per il resto non c'è una grande possibilità di interscambio, di contatto tra le due comunità.
Del resto questo poi è anche quello che si può vedere anche in tanti paesi occidentali, dove le comunità cinesi vivono quasi sempre, molto spesso, estremamente all'interno, diciamo, la vita la vivono all'interno stessa della propria comunità. Il tempo naturalmente come sempre vola. Io voglio ringraziare molto Cecilia Brighi, che è telefonicamente in diretta collegata con noi, sindacalista della CISL, membro del consiglio di amministrazione dell'OIL. Grazie molto Cecilia Brighi.
Grazie a voi
e buona giornata.
Buon lavoro a tutti.
Buona giornata. Rimane anche il ringraziamento a Irene Panozzo, che voglio anche ricordare ha scritto Irene Panozzo, ecco, ricorda i libri che tu hai scritto.
Scusami. Ho scritto due libri sul Sudan, uno sulla storia politica del paese, è uscito nel 2000, si chiama Il dramma del Sudan, e un altro, una sorta di guida al paese, di Editori Riuniti del 2005.
E ricordiamo naturalmente invece questo che è appena uscito, Safari cinese, risorse, petrolio, mercati, la Cina conquista l'Africa, di O/O Edizioni, Irene Panozzo, Cecilia Brighi e Ilaria Maria Sala, le autrici, per capire meglio che cosa significa effettivamente questo fenomeno della penetrazione cinese in Africa. Ci ritorneremo, perché come al solito i minuti passano veloci, l'argomento certo non si è concluso qui, e nel frattempo però ringrazio molto Irene Panozzo, che ha dribblato anche cortei, manifestazioni e quant'altro per essere qui in diretta con noi in studio. La ringraziamo sinceramente per questo. Grazie ancora Irene.
Grazie a te.
E per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potete ritrovare, già sentiamo la sigla del mondo come potrebbe essere, Wonderful, come ci dice Louis Armstrong, sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Duran, buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies
much more.